Pensiero numero 24, seconda parte, siamo sempre nella giornata di martedì 12. Allora, ci sono due modi di essere esteriori. Il primo è quello di qualcosa che a un certo punto interrompe il fluire della vita. Comportamenti, eventi, ma anche oggetti che banalmente si rompono, smettono di funzionare e dunque non assolvono più a quella funzione che noi abitualmente attribuiamo loro tutte le volte che li incontriamo, non necessariamente usandoli, ma anche semplicemente guardandoli, dando il nome alla cosa, noi in realtà le attribuiamo un significato che è un significato eminentemente pratico. Qui Figal riprende l'analitica dell'esserci di Sein und Zeit di Heidegger, quindi, e attribuisce, diciamo, all'esteriorità una valenza che non è quella di essere semplicemente un oggetto esterno contrapposto a un soggetto. L'esteriorità si dà rispetto all'attuazione della vita, cioè al fatto che noi, conferendo significati alle cose intorno a noi, o meglio, assumendo le cose in base a un significato che è un significato pratico, quindi senza un atto di conferimento, diciamo, sovrano da parte di una soggettività, ma assumendo le cose nella loro funzione, le cose ma anche in qualche modo l'ambiente, ecco, noi siamo inseriti con il nostro Sein, con il nostro Dasein, siamo inseriti in un mondo dove ogni singolo elemento che lo compone è connesso a tutti gli altri attraverso una rete di significati di ordine pratico. Dunque, questa valenza di esteriorità vale per le cose che abbiamo detto, ma Figa naturalmente è interessato a quell'altra modalità di esteriorità che lui non di meno definisce tale, e che però è una, abbiamo detto, esteriorità silente, non è il frutto di una rottura, di un incidente, di un'interruzione del corso abituale delle cose, è una esteriorità che chiama un atteggiamento diverso. Allora, questo modello di esteriorità deve essere in qualche modo riconosciuto, cioè diciamo, si tratta di quindi fare i conti con questa esteriorità senza prenderla semplicemente come qualcosa di deficitario. Pagina 231. Se noi consideriamo l'esteriorità, come pure dobbiamo fare, perché in molti casi si tratta proprio di questo, solo come una deficienza, una mancanza, una interruzione di un corso più o meno prevedibile e ordinato, se noi la interpretiamo solo in questo modo, fine paragrafo centrale di pagina 231, non si potrebbe considerare ciò che nelle proprie irriducibili e per nulla deficitarie possibilità di vita è connesso con il senso di riferimento. Allora, quando noi ci imbattiamo in questo genere di fenomeni che interrompono il corso, diciamo, sensato e comprensibile della nostra esistenza, noi passiamo da una modalità di senso all'altra. La cosa non diventa totalmente insensata. Noi la assumiamo appunto come qualcosa di altro, no? Un martello che si rompe è un martello rotto e dunque lo guardiamo per la prima volta probabilmente come una semplice cosa, quindi non come una cosa utile, come uno strumento alla mano, a portata di mano, che serve a qualcosa, ma lo guardiamo semplicemente come una cosa. Dunque stabiliamo un riferimento che per Heidegger, in qualche modo anche per Figel, è qualcosa di derivato, non è primario. L'esteriorità delle cose in quanto cose non è qualcosa di primario, è qualcosa di secondario, perché diciamo, consegue, sussegue, a un cambio di direzione. Io non mi riferisco più, io non mi rivolgo, non stabilisco un senso di attuazione più con la cosa, ma sono con questa cosa in un rapporto di riferimento. Stabilisco un senso di riferimento, mi riferisco ad essa. Perché ovviamente ce l'ho davanti, ne tengo conto. La cosa si è rotta, ma ovviamente non si è dissolta, non si è vanificata. È lì, più che mai lì. E questo è il momento in cui noi scopriamo l'essere lì delle cose come, diciamo, presenze puramente fattuali, presenze puramente. Diciamo mute, potremmo dire. Allora, questa dimensione può essere però affrontata, anzi deve essere affrontata a partire dalla vita, pagina 233. Esiste una tipologia di fenomeni i testi, i quali non sono degli arnesi che si sono rotti o dei comportamenti che hanno smesso di essere comprensibili. I testi hanno un'esteriorità sui generis che va portata alla luce e noi dunque siamo qui per loro in qualche misura. Per interpretarli come loro sono semplicemente lì in attesa di accadere. Questo è il punto, anche se non hanno attese, anche se non sono persone, non hanno intenzioni, tuttavia questa cosa che è lì, questo testo che è puramente lì, magari ricoperto di polvere, un testo che non legge più nessuno da tanto tempo, dice Figel, una decina di righe dall'alto di pagina 233, è qualcosa che è presente e nel contempo deve accadere, è qui ed è indirizzato al suo emergere come fare. Indirizzato, vedete, un termine, diciamo, che non indica una intenzionalità soggettiva. La sua struttura lo dispone al suo emergere, tuttavia, con il fare, con il nostro fare. Quindi, leggendo il testo, eseguendolo, suonando il brano musicale, noi non attribuiamo a questo, diciamo, qualcosa, una cosa che non è, che non gli appartiene, anzi, gli appartiene intimamente essere portato all'esecuzione. Allo stesso tempo, aggiunge Figel, il fare è indirizzato verso questo accadere, quindi sono due indirizzi che in qualche modo si trovano a convergere. Sono così esteriori queste due entità, la persona che esegue e il testo che comunque è indirizzato al suo emergere attraverso il fare di questa persona. In ogni caso, diciamo, l'interpretazione a questo punto viene descritta in un modo diverso, non è più semplicemente un fare, ma e basta, fino adesso Figa ce ne ha parlato solo in questi termini, adesso ci dice che è un fare che vive nel riferimento all'elemento esteriore. Sto continuando a leggere sempre più o meno a metà di pagina 233. L'interpretazione è un fare, e quindi un fare che vive nel riferimento all'elemento esteriore. E ancora poco sotto, l'interpretazione è un'attuazione. Quindi è quel tipo di attuazione che noi pratichiamo con tutto ciò che ci circonda, quindi è qualcosa che, come dire, conduce il testo all'interno della trama della nostra esistenza. Alla terza riga di pagina 233, Figel dice espressamente che il riferimento all'elemento esteriore può essere compiuto assolutamente dalla vita, cioè la vita deve appropriarsi di questa esteriorità, anche se l'esteriorità non si lascia mai appropriare fino in fondo e si offre, ma non si consegna. Questo era evidente allo stesso Gadamer, che pure diciamo intende questo plesso di questioni secondo una prospettiva diversa da quella di Figel, no? Allora, la cosa fondamentale è mettere a fuoco una forma di attuazione, quindi un interesse che noi viventi, persone viventi, possiamo avere per questo testo, che non voglio definire oggetto perché equivarrebbe subito a collocarlo in una dimensione di esteriorità, sì, ma esteriorità del primo tipo, mentre il testo è qualcosa che è lì, ma non come una cosa che è uscita dalla vita, quindi, no? Bensì come qualcosa che in qualche misura deve emergere e accadere. Quindi deve entrare in contatto con la vita, diciamo, che noi stessi siamo e che si deve rivolgere al testo. Allora, in questo Figa, come vedete, non vuole scorgere, non vuole ravvisare alcuna forma di teleologia, cioè il testo non è fatto per l'interprete, non è fatto per il testo, cioè non vuole andare al di là di questa esteriorità, che però non è più puramente e semplicemente esteriore, perché è una forma di esteriorità che è indirizzata verso qualcosa. Non è puramente inerte, un testo non è una pietra. Nel senso che diciamo pur non avendo una funzione che Figa vuole attribuire al testo, tuttavia diciamo è come se la vita, che è portatrice di intenzioni, e quindi di finalità, si assumesse il compito di dare, come dire, esecuzione a questa che non è un'intenzione del testo, perché il testo non ha intenzione, il testo non è una persona, no? Ma che è pur tuttavia una specie di possibilità di cui il testo dispone, che è appunto quello di essere attuato. Allora, ci muoviamo in questo crinale, vedete, sempre difficoltoso perché Figal vuole rasentare una serie di questioni tenendole però sotto controllo. E quindi per descrivere questa forma di attuazione che però vive nel riferimento all'elemento esteriore, cioè si misura continuamente con, diciamo, questa esteriorità del testo che dice ma non parla e non pensa, ecco. Per mettere a fuoco questa esteriorità, questo rapporto con l'esteriorità, un rapporto che diciamo fa uscire fuori l'esteriorità, no? Direbbe inevitabilmente Gadamer, cioè la porta fuori e in qualche modo la realizza, ma questo di nuovo è un gergo teleologico che Figal non vuole assumere, restando in una posizione di equilibrio precario, peraltro, ecco, non vuole assumere, ma capite bene cosa c'è di mezzo a questo punto. Questo genere di interpretazione, che non è più semplicemente divisa in chiarificazione e esecuzione, questo genere di interpretazione diventa qualcosa di più elaborato, di più strutturato, diventa cioè una rappresentazione. Rappresentazione ha a che fare con presenza. Qui Figal non assume la rappresentazione come la semplice sostituzione di qualcosa, come quando diciamo che il rappresentante di qualcuno è colui che ne fa le veci o che lo rappresenta dove questo qualcuno non può essere, no? Quindi non è il semplice sostituto o emissario, no? Di questo qualcuno che è assente, non è semplicemente questo, ma è la, diciamo, presenza mediata. La presenza mediata operata da un elemento che presenta di qualcosa che è in sé dato, ma non in questa presenza, cioè la rappresentazione di cui ci dobbiamo occupare a questo punto è la rappresentazione in cui si dà una presenza, in cui dunque la cosa rappresentata non è solo rappresentata, ma in qualche modo anche presente o resa presente, ma è resa presente da qualcuno che le dà una presenza che da sola non potrebbe avere. È la versione più elaborata di quel portare al linguaggio una forma di linguaggio diversa da quella che a cui pure viene portata. In altri termini, è il portare al linguaggio della voce quella forma di linguaggio che è semplicemente scritto. Portare al linguaggio però significa a questo punto qualcosa di più, cioè significa fornire una presenza a qualcosa che dunque si presenta. Dove si presenta? Si presenta nel comportamento di qualcuno che lo rende presente e che però allo stesso tempo segnala che questa presenza che egli assume è allo stesso tempo una presenza conferita, cioè sono io che do presenza a qualcosa che pure si rende presente in me. Io non sono semplicemente un sostituto, un rappresentante, non faccio semplicemente le veci di qualcosa o di qualcuno, questo qualcosa o questo qualcuno si rende presente in me, si mostra, ma allo stesso tempo io che lo mostro ci tengo a dire e ci tengo a precisare che sono io che gli presto la mia presenza in cui lui può diventare presente. In questa maniera un po' lambiccata, diciamo, ma piuttosto esatta di presentare la rappresentazione, non ha alla fine in se stesso qualcosa di particolarmente originale, perché vedremo che la rivisitazione del concetto di mimesi in Aristotele, sostanzialmente. Ma è importante, diciamo, comprendere il modo in cui questa rappresentazione viene elaborata e formalizzata in qualche modo da Figal.